Eccoci qua.
Buonasera.
Precisissimo. Buonasera.
Sì, quasi precisi. C'è la musica sottofondo, quindi va bene. Abbiamo messo quindi 8:34. Possiamo fare ancora meglio. Bentrovati da Nicola.
Romeo.
Nicola.
Nicola. Salutiamo Giacomo che, cavolo, sua stanchezza è a casa.
Io non lo saluto.
Non lo salutiamo.
Vabbè, allora, Giacomo, ti saluto solamente io. Ti saluto. In diretta web questa sera dalle 8:30 fino alle 22 con quei lunedì. Ricordiamo che da domani c'è puntata disponibile appunto già sul sito di Radiofonica. E come dice Paolo, l'unica radio scritto qua PH, l'unico programma dalle 8:30 a 10 più sentito, il nostro, chissà come mai, poi un giorno lo scopriremo. E poi andiamo in onda come saluto una cabina telefonica, no?
Sì, ma...
Poi Telecom pagherà, qualcuno pagherà l'affitto a Telecom, ora sì, insomma, va bene, a fine anno. Allora, oggi abbiamo due ritorni, perché poi...
l'eterno già, ritorno.
Qualche volta ritornano per fortuna a noi, insomma, spesso, quindi vuol dire che stiamo andando bene, no? Quindi motivo di soddisfazione. Partiamo con la donna, giusto?
Però ce l'abbiamo anche di qua.
Come facciamo?
Ormai prima
oramai,
tanto non sarà,
non
sarà bene,
no, non si offende, no?
Non offendete la mia parte femminile,
non ti permettere, sai.
Poi abbiamo anche un ragazzo che esiste,
poi si chiama Elia.
Poi abbiamo un ragazzo che esiste e non esiste, ci ha detto. Sì.
Maestro di nascondismo
che compare e scompare.
La soffitto, bravo.
Anche questo abbiamo Radio Fonica,
il fantasma di Radio Fonica,
l'uomo invisibile,
il fantasma dell'opera.
Non denigriamo troppo. Non esiste, esiste all'ultimo minuto e poi scompare e scompare.
Perfetto, ecco, poi ci dai il tuo nome, compare, scompare.
Il tuo non nome.
Ma anche il numero.
No, vabbè. Codice IBAN, ma quello dopo a fine
assoluta. Allora presenta, ce li dai tutti quanti.
Vai, partiamo da Tiziana. Ciao Tiziana, ben trovata.
Buonasera.
Oggi ci saremo con chi, di cosa parleremo?
Parleremo di
turismo,
regione Umbria, ma anche turismo a livello internazionale, di scuole, di progetti culturali.
E chi hai portato con te?
Ho portato con me il mio socio, si chiama Luciano Posti, ed è l'unica guida culturale europea in Italia. Quindi ho il privilegio di presentarvi a una persona che può rappresentare bene quella che è la nostra identità, quella regionale, con la realizzazione e la creazione di pacchetti turistici molto particolari, molto, molto, molto interessanti dal punto di vista dell'esperienza. Perfetto. Lui è in grado di farlo perché ha delle competenze precise.
Grazie, ben trovato.
Grazie, non è esatto quello che ha detto Tiziano.
No.
In effetti io non ho tutte queste qualità.
Ho detto sì, va bene, cioè senza dire...
Sì, no, diciamo che ho avuto la disgrazia o la fortuna di essere un eternauta, non so se vi ricordate il fumetto.
Sì.
Chi non l'ha mai visto l'ha
infatti, a vedere.
Bene, io diciamo, mi assimilo a quella figura, diciamo, presente nel fumetto, quindi diciamo, tutto quello che io sto facendo in questo momento mi viene molto naturale. Sarà per il fatto, insomma, che ho vissuto migliaia di anni, ma questo è un altro discorso.
Impariamo Luciano ormai in un'altra occasione.
La prossima vita, diciamo.
Stasera ospiti particolari, Sarà che è passato San Valentino e ha fatto male.
Sono ancora i fumi.
Infatti, no, San Valentino. E poi Andrea, che
eccoci,
è tornato.
Eccoci.
Chi hai portato con te?
Ho portato con me Elia.
Ciao Elia, ben trovato.
Ciao.
Maria Frati.
Ciao.
Ciao Maria.
E l'uomo che scompare,
che si chiama
Tilo Gonzalez Sippel
della Vega Ortiz.
Vabbè, lungo,
e non lo cuentas.
Più lungo,
più corto non c'è, no?
Più corto c'è qualcos'altro.
Gli diamo Gonzalez, faccio prima, so che diamo tutto, non c'è.
Tiglio, esatto,
l'albero del Tiglio.
Perfetto, grande.
Oggi poi Tiglio, tutti gli
ospiti. Alla Perugina.
Salutiamo anche tutti gli spagnoli a Spagna, così se si ascoltano, no? Dalla Spagna.
Gli spagnoli che fanno pure fuori dalla Spagna,
ma anche quelli fuori.
Tutti. E stasera parliamo con voi di un libro, giusto? Che avete...
Parliamo del libro che come stiamo si chiama? Pubblicando, che si chiama Iridio.
Perfetto.
Che c'ha un motivo, poi magari lo spieghiamo dopo.
Okay.
E anche diremo quando.
Assolutamente. Andiamo con la canzone?
Va bene.
Luce.
Luce
di...
Fatta da? Eseguita da?
Questa verso chiesta da chi?
No,
Rancore.
Rancore di Rancore.
Rancore.
Quindi io penso questa.
La rappresentante.
Ascoltami.
Proviamo, Allora fa poco, allora,
sarà lei?
Ci proviamo.
Nord-est.
Libero ed immenso, con due ali così grandi abbraccio l'universo, ma vivo la discarica e dormo tra la plastica e rivendico il mio posto agitando il becco, mi alzo in cielo col mio branco in piedi.
Ascoltami come il vento tra gli alberi, prima che il vento si alteri ad est. Dopo calmati e guarda la vela sopra quest'albero. Quanto in tiro ti guardo, ti vedo calma, mi guardo, mi prendo in giro. E la tua luce è morbida, la patina orrida che ora copre il cielo non compromette la vista ottima. La verità è una strada a doppio senso e ci si invortica. Il fuoco non è uno, sono due per ogni orbita. Ogni circonferenza è illusione ottica. L'idea di questa perfezione è dittatura cosmica. Le paranoie in testa fanno aerobica. La fantasia mi riordina la mente, non la logica. Una preghiera per il mio equipaggio. Sono un capitano solo, lancio un'ancora nel cielo, immaginando l'allunaggio. Raccontami il paesaggio che adesso tu vedi da là.
Siamo nella stessa lacrima.
Io ti sento vicino, il respiro non mente, è una marea che sale e scende sugli altri. Con la schiuma sono bianchi come sgargianti, i riflessi tuoi rendono le onde più grandi. Sembra un attacco dei giganti e sto viaggiando senza meta nei meandri di una notte che inquieta e tra illusioni mi eclisso. Come te, che quando guardi il mio pianeta e poi ti specchi nel mare, credi che ci sia una luna uguale in fondo all'abisso. Un giorno leggeremo Jules Verne, chissà che penseresti tu a vederti dall'esterno. E la tua astronomia ti rende sola, e a volte c'è qualcuno che ti canta la sua melodia, che a un tratto ti consola. E il volto che mi mostri è sempre uno, i crateri perché mi hai fatto da scudo. Tu senza l'atmosfera un corpo nudo, mentre mi addormento sotto una tua duna, luna.
Siamo nella stessa lacrima.
Eccoci qua, dopo la nostra prima richiesta musicale.
Bellissimo,
in diretta web,
sì,
su radiofonia.com. Iniziamo, ragazzi, dice, un po' a intervistare i nostri ospiti. Partiamo da Tiziana?
Sì, va bene, vai.
Dai, così rispettiamo
l'ordine. Tiziana sia.
Vai, Tiziana sia. Allora, Tiziana, no, domandona, no, scherzo. Da che cosa partiamo? Da un certo modo ci siamo visti, no? Per una,
noi ci siamo conosciuti
con
già
scuole,
per, sì, per altri motivi. Tu mi hai conosciuta come presidente di associazione, io sono la presidente con di Progetto volta. Donna, e mi sono occupata per tanto tempo di temi legati a ogni forma di violenza, quindi violenza di genere, ma anche le, temi che riguardano le violenze giovanili, quindi il disagio giovanile, il bullismo. E proprio tornando poi ai discorsi che abbiamo fatto nelle precedenti puntate, io continuo ad occuparmi ancora dei giovani, anche se in altri modi, insieme a quelle che sono chiaramente le tematiche di tipo sociale, ci occupiamo di aspetti culturali. Da poco ho costituito insieme al mio socio un tour operator, organizzazione eventi, perché tu sai che io sono un'organizzatrice di eventi da tantissimi anni, e con questo tour operator stiamo realizzando progetti culturali molto interessanti che valorizzano sia la regione Umbria dal punto di vista della sua identità e della sua specificità, e questo
è già tanto,
ci permette sì di poter fare una qualcosa per la nostra regione che amiamo moltissimo, anche se non sono Umbra, tu lo sai, amiamo tantissimo, che è poco conosciuta a livello internazionale. Sul mappamondo purtroppo molti non la individuano neanche, quindi resta un tema sempre aperto di dibattito anche con la politica, ed è necessario metterci le mani. Dall'altra parte, poiché non possiamo occuparci soltanto di incoming di Umbria, chiaramente noi come tour operator
perché non potete occuparvi
perché
solo di...
Perché sì, chiaramente bisogna spaziare. Un tour operator come noi, che progetta, crea e costruisce, non può limitarsi soltanto a fare un lavoro di incoming, quindi di presentazione di quello che è il territorio, anche se a noi basterebbe e sarebbe insomma la nostra missione, ma spaziando nell'ambito appunto dei temi della cultura, abbiamo deciso di rivolgerci anche alle scuole. Ed è stato per puro caso, ci siamo avvicinati quest'anno, seppur con molto ritardo, alle scuole superiori, proponendo un viaggio culturale di fine anno. E da lì abbiamo scoperto che questa può essere una strada veramente molto interessante. Il viaggio nasce da un'esperienza fatta da Luciano di molti anni di vita, che ha vissuto in Svezia. Mi ha proposto di realizzare un progetto che porta i ragazzi in Svezia come per viaggio di orientamento universitario. In realtà anche io sono piombata in una realtà che non avrei mai conosciuto, perché visto, conoscendo il nostro paese, non ci saremmo mai potuti immaginare che invece ci sono mondi molto diversi, anche se qui vicino. E quindi la Svezia...
Beh, relativamente, sì, dice Luciano.
2300 km.
La Svezia è uno dei paesi più con un sistema democratico tra i più avanzati al mondo. Questo mi affascina moltissimo, perché se pensiamo che i giovani possono cominciare a studiare a 16 anni all'università e a titolo di campus, si frequentano questo campus dove proprio si trasferiscono, il campus americano, dove studiano, alloggiano, vivono e lavorano anche. Quindi mi ha fatto conoscere un mondo veramente particolare, che abbiamo poi presentato alle scuole con un progetto costruito proprio da Luciano, di un'esperienza di 5 giorni in Svezia per questi ragazzi, e di orientamento universitario, perché chiaramente un ragazzo umbro che scopre una realtà del genere sta sicuramente stravolto, e questa esperienza gli resterà sicuramente nella propria vita come bagaglio fondamentale anche di scelte future, qualsiasi esse siano. E abbiamo quindi anche già avviato questo discorso, non solo di promozione e vendita verso le scuole, ma la cosa interessante è il riscontro che abbiamo avuto da parte dei giovani, che è stato veramente interessante, e perché hanno mostrato un interesse particolare verso questo mondo così democratico, dove i giovani cominciano a studiare a 16 anni a titolo di totale gratuità, perché il diritto allo studio è garantito a tutti. Possono anche lavorare, perché grazie alle Nations, che sono delle associazioni giovanili, 12-13 adesso non ricordo nello specifico, possono studiare, possono lavorare, quindi avendo dei compiti ben precisi, quindi diventano persone indipendenti, emancipate dal punto di vista economico, non solo del pensiero. Questa è un'esperienza straordinaria che noi abbiamo somministrato praticamente ai nostri giovani, è stata accolta con molto piacere. Tra l'altro, essendo arrivati molto molto in ritardo, abbiamo praticamente già un impegno per il prossimo anno con moltissime scuole dell'Umbria, ma la cosa la vogliamo estendere anche fuori regione. Non è il solito viaggio, non avevano mai visto una cosa così, e quindi questo ci ha permesso di poter fare già un lavoro straordinario dal punto di vista culturale, come tante altre cose alle quali ci stiamo avvicinando, perché la nostra particolarità come tour operator è proprio quella che nasce da esperienze di presidenti di associazioni. Okay. Sostanzialmente, quindi c'è sempre,
personali, diciamo.
Ecco, c'è sempre il fattore sociale
di mezzo,
quello culturale di mezzo. Anche adesso che abbiamo fatto una presentazione un po' dei nostri progetti, l'abbiamo fatto facendo 5 giornate di diciamo di informazione e formazione, che poi sono state molto seguite da tutti, sia operatori del settore che politici, voglio dire, il mondo tutto quanto ha partecipato, perché risultava essere un tema interessante sia di informazione che di formazione, perché conoscere quello che noi andiamo adesso a costruire per valorizzare il nostro territorio è diventata poi una cosa molto interessante anche per chi in questo momento pensa a come lavorare, a come valorizzare la regione Umbria anche dal punto di vista della promozione dello sviluppo del turismo, per avere chiaramente un riscontro anche economico in questa regione. Perché il problema poi dell'Umbria, qui mi azzito e passo magari la parola agli altri, è proprio questo. che noi abbiamo delle eccellenze straordinarie conosciute in tutto il mondo, olio, vino, tutto, ma che sono poco identificabili con il territorio stesso.
E poi forse consumate un po' le alcune anche zone dei Itali, no? Le Made in Italy, no? Non so come, sentendo la televisione, no?
Sì, sì, no, il problema è proprio quello, cioè identificare, diciamo, quella che è un'eccellenza con il posto proprio fisico dove, dove siede. Io, diciamo, che come mestiere faccio proprio la guida turistica, molte volte sono sottoposto a delle richieste incredibili, cioè nel senso tour operator anche stranieri che hanno venduto il pacchetto turistico Tuscany, vengono in Umbria e ti dicono non ti azzardare a dire che Todi ed Orvieto sono in Umbria, perché abbiamo venduto Toscana, quindi Todi ed Orvieto sono toscane.
Anche Assisi
è toscana, sì. Per moltissimi. E questo proprio ci, molte volte ci fa cadere le braccia, ma identifica proprio il problema. Cioè il problema è quello che se noi avessimo una riconoscibilità, un posto nell'immaginario della gente dove si possa dire quel tipo di immagine, quell'ambiente equivale a Umbria, sarebbe lo stesso tipo di operazione che hanno fatto in Toscana con il cipresso e la casettina sopra la collina.
Le marche lo stanno facendo
molto bene, sì. Allora questo manca proprio all'Umbria, e non vi immaginate la potenzialità economica di questo tipo di operazione. Allora oggi noi abbiamo un turismo che viene in Umbria, anche se ci sono in un certo senso i numeri delle persone che vengono, sono tutte persone che vengono di passaggio, cioè transitano in Umbria,
okay.
E il che vuol dire che si fermano una o due notti al massimo, tre notti, e poi provenendo da Roma per andare verso Firenze, per andare verso Venezia, per andare verso Milano, proseguono, e l'inverso. Quindi diciamo l'Umbria fa parte della deviazione, fa parte di tutto quel tempo rimanente agli altri tour, diciamo, che non può essere utilizzato, che ne so, in Chianti piuttosto che a Roma. Se noi pensiamo che è possibile invece invertire proprio la provenienza, cioè fare in modo che il turista arrivi in Umbria come prima destinazione e poi dall'Umbria vada a Firenze e a Roma, allora uno, ci sarebbe un risparmio incredibile di tempo per il turismo, che avrebbe almeno un giorno in più di tempo rispetto ai tour che sono invece basati in altre città. Due, cosa non marginale, è il discorso del prezzo, del costo. Attualmente l'Umbria è circa il 50% in meno di costi rispetto alla Toscana e il 30% in meno rispetto alle Marche, per esempio. E quindi
addirittura 50% rispetto a Toscana.
La Toscana è 30% dei prezzi medi, sì. Prezzi medi dei servizi. E questo è un gap che naturalmente dipende dal fatto proprio che noi siamo dipendenti dal flusso turistico che viene dall'esterno. Se noi potessimo gestire direttamente questo flusso turistico, allora uno, avremmo tutte le potenzialità per sviluppare anche la logistica e tutti i trasporti, perché saremmo noi a quel punto a creare le linee, diciamo, di collegamento rispetto all'altra città, piuttosto che invece dipendere dagli altri. E poi c'è un altro discorso che nessuno pone in essere, è il discorso del complesso di inferiorità degli Umbri. Cioè, fatto 100 il potenziale artistico e culturale di un territorio, l'Umbria ha la concentrazione di opere d'arte di valore artistico più alto al mondo.
Rispetto al territorio?
Rispetto a tutto il mondo, nel senso che noi abbiamo, io faccio l'esempio, facciamo l'esempio di Panicale, tutta la zona vicino al lago Trasimeno. Quindi noi abbiamo Panicale, Paciano, Mongiovino,
sì, Mogliano,
città della Pieve, Mogliano, eccetera.
Oro.
Allora, facciamo un esempio di un territorio di circa circonferenza di circa 4 chilometri.
Okay.
In questi 4 chilometri consideriamo il Perugino, il Raffaello, sì. Tutte le opere del Pomarancia, tutto il Mongiovino, del Bramante, eccetera, okay. Eccetera. E noi considerando tra virgolette un valore artistico, culturale di tutte queste opere, più tutto il patrimonio archeologico, fatto 100 questo, per esempio, quel territorio lì ha una concentrazione di opere artistiche maggiore di Firenze.
Bene, tutto questo lo sappiamo. Allora, nonostante di sapere, non so,
finisce mai, allora, di imparare, Nicola.
Allora, gli Umbri che stanno in quel territorio, anche diciamo i residenti, non se ne rendono conto, cioè non sanno che questo tipo di offerta anche molto variegata, attenzione, cioè andiamo da un'offerta culturale che va non dagli etruschi ma dai proto-etruschi, perché Città di Fallera sopra Piegaro è un insediamento dell'età del ferro.
Gubbio, c'è cioè, okay. 4-5 mila anni.
Ecco, qui. Allora qui andiamo dall'epoca proto-etrusca. Gli etruschi ai romani al Medioevo importantissimo, fatto pochissimi sanno, no? Che per esempio Città della Pieve, Castel del Lago, i Cornia avevano, per, faccio un esempio, coniavano moneta, battevano moneta, perché per un certo periodo erano, tra virgolette, autonomi dagli stati, quindi era una specie di stato nello stato. E anche quella è una storia, per esempio, del territorio. Quindi abbiamo, copriamo tutte le epoche, diciamo, storiche, al massimo splendore, soprattutto quella sì. dei comuni, fino all'avvento del dominio della Chiesa. Naturalmente, con l'avvento del dominio della Chiesa, tutto questo si è un po' sospito. Che è stata però, diciamo, la fortuna di Lumbria, perché ha permesso di mantenere in modo autentico e originale tutto il patrimonio artistico-culturale. Io venendo da Bologna, dove ho abitato 12 anni, e quando a me a Bologna mi dicono presenta la città di Bologna come il più antico e più esteso centro medievale del mondo, è un fake, una balla, perché dei medievali sono rimaste le due torri, non c'è altro, perché è arrivato Napoleone e l'ha rasa al suolo e ricostruita tutta. Vabbè, adesso mi fermo perché
No, adesso invece
viene fuori la cara ciccia.
No, è interessante perché
perché
poi
è colpa.
Perché poi parliamo anche di corretta informazione, no?
Certo, ma no, noi stiamo parlando di contenuti del tour, diciamo, di quello sì, che sì. è il turismo. Cosa che in Umbria è abbastanza nuova, cioè la concezione di turismo in Umbria è una concezione molto provinciale e concerne i servizi, cioè per l'Umbria, per le statistiche, il turismo in Umbria è permanenza e ristorazione, qualche volta trasporto. Ecco, questo è il turismo. Okay. E che, diciamo, nella moderna concezione invece economica del turismo, questo è lo scheletro su cui viene immesso quella che è l'esperienza turistica, che è tutta un'altra cosa. Finché non ci renderemo conto che non si vende il prodotto fisico, ma si vende l'idea del prodotto,
che è diverso,
noi non capiremo che questo scheletro va riempito con delle esperienze. Queste esperienze che però vanno messe a sistema. Quindi non ci può essere che quello che ti fa il giro con i muli a Norcia rispetto a quello che ne so, che ti fa vedere come si fa la manifattura della ceramica a Deruta agiscano separatamente. Cioè, queste due cose vanno messe a sistema e vanno messe a carrello turistico come diciamo qualsiasi altro prodotto moderno, e facendo in modo che queste due cose molto diverse tra loro vengano associate al brand Umbria.
Certo.
Allora, sì, sembrano discorsi molto più grandi di quello che potrebbe fare una singola persona, eccetera, però se questo concetto venisse assunto da chi dovrebbe promuovere, organizzare queste cose, dalla politica, tutto questo avrebbe uno sviluppo incredibile senza nemmeno avere dei grandissimi costi, cioè scambierebbe proprio l'impostazione del turismo, che non è quella da vetrina, cioè non è quella che metti il manifesto sul treno che passa, vedono Umbria e non sanno bene se è veramente in Puglia o in Trentino, oppure non sanno bene, non capiscono sì. che tipo di esperienza può essere fatta lì. E con quei soldi, se tu invece magari fai fare, che ne so, un education, cioè invece porti delle persone che sono, diciamo, l'influencer, cioè quelli che definono i gruppi, piuttosto che i giornalisti, a vedere qua, a farli sperimentare queste cose che ho detto, con molto meno, diciamo,
esborso
faresti, diciamo, avresti un risultato molto più grande, perché probabilmente agiresti proprio sui centri di conoscenza di quella che è l'esperienza.
Se uno conosce banco a Maio, a storia della propria città, no? Della propria regione, anche, no?
Però qui chi è il soggetto? La regione che deve fare il
allora, competente in turismo è sicuramente la regione, sì, la competenza. Ora il discorso è che allora io non bisogna dare
entriamoci
non bisogna dare sempre non bisogna, diciamo, dare la croce. Allora, secondo io personalmente dico sempre che la politica è espressione di chi ha votato, e quindi
i cittadini,
ecco. Quindi attenzione, se certe persone stanno lì è perché qualcuno li ha volati, perché ci sono degli interessi per cui quelle persone ci stanno. Quindi
fratture all'interno.
No, ma questa è un'opinione mia, attenzione.
Sì, libertà.
Allora, il che vuol dire che sì, ok, chiedere a chi deve decidere, al politico, di fare delle cose, ma se tu lo chiedi passivamente dicendo tu devi decidere, poi dire a me come organizzarmi, come devo fare, è un discorso che non porterà mai a una decisione su quello che potrà essere fatto. Se io invece io dico guarda che io penso che le cose debbano essere fatte in questo modo, comincio ad agire in questo modo, vado avanti, e se tu allora a questo punto sei tu politico che ti assumi la responsabilità di dire sì o no a quello che tu stai facendo
e te ne guido anche,
ecco. Allora, quindi molte volte, cioè, io avendo girato il mondo, purtroppo avendoci un po' di anni, ho imparato che le zone più emancipate, più evolute dal punto di vista anche economico, sono quelle in cui la piccola media imprenditoria, cioè le persone, hanno preceduto la politica. La politica è sempre andata dietro dicendo ok, queste persone stanno facendo delle cose e stanno raggiungendo dei risultati, bisogna agevolarle, questa è la politica adatta, ok? Quando invece il tessuto sociale è passivo, ok, e io ho sempre dei seri dubbi sulla sulla responsabilità della politica.
Adesso bene l'idea di andare con la musica, Nico.
Vai con la musica.
Dai.
No, vabbè, avete portato su un campo.
No, però bene l'idea.
Invitiamo tutti gli assessori qua.
Salutiamo tutti, anche il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, che ci ascoltano.
L'ONU.
Insomma,
il Papa.
Però li teniamo in ostaggio, no. E lo facciamo parlare.
No, questa è la ragione per cui in questo momento sto parlando con voi, piuttosto che stare a Presidenza del Consiglio, perché teoricamente dovrei essere lì. Ok.
Salutiamo la Presidenza del Consiglio e chi extra, sì, salutiamo tutti, siamo sicuri, e da qui
l'opposizione, gli extra parlamentari
che ci vuoi ascoltare?
Le vibrazioni, chi ha chiesto le vibrazioni?
Tu hai chiesto le vibrazioni,
la
giusto?
Dov'è? Dov'è, giusto?
Come, scusa?
Hai
quindi vado,
assumiti le tue responsabilità.
Avete capito perché vengono tutti ai nostri eventi, sono numerosi, sono tutti contenti.
Penso di aver capito. A dopo.
Cerco di capire quello che non so capire. Fuori vola polline, ho creduto fosse neve. Non mi sento contento, chissà se poi sono io quello allo specchio. Cerco dai vicini la mia dose giornaliera di sorrisi, ricambiati per potermi poi sentire socialmente in pace con il mondo e con il mio quartiere. Chiedimi se dove sto bene, se sono felice. Chiedimi qualsiasi cosa, basta che mi dici dov'è, 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 la gioia dov'è, 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 dov'è. Mi chiedo dov'è quel giorno che non sprecherai il cielo rosso, l'orizzonte, l'odio reso il bene. Cerco di sentire quello che non so vedere, la mia solitudine sul fondo di un bicchiere d'acqua che mi inviti a bere. Ho sete di stupore, mi puoi accontentare. Chiedimi se sono fuori posto in questo posto, chiedi tutto, basta che qualcuno mi risponda adesso. Dov'è, 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 la gioia dov'è. Una clessidra ferma al posto del cuore e un piano alto dove puoi vedere tutto. Rimango così, rimango così, e non ci penso più. E allora chiedimi se sono fuori posto in questo posto, chiedi tutto, basta che qualcuno mi risponda adesso. Dov'è, 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 la gioia dov'è, 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 I'm
polline eppure sembra neve.
Eccoci qua, Levi Bazzoni, dov'è?
Dov'è?
Dov'è? Chissà, non si sa.
Dov'è il prossimo intervento?
Dove andrai le nostre ali, su quale aspetto culturale?
Ah, dove andiamo in vacanza quest'estate?
A Gubbio andremo.
Tu andremo a Gubbio, cioè, 23 febbraio, la famosa estate Gubbina, 23 febbraio, perfetto. Ecco. Estate Gubbina, 23 febbraio, alle 18, no, andiamo tutti in biblioteca.
Dopo torta al testo.
No, prima della torta al testo, poi dopo andiamo a mangiare
insieme.
Alla Spereliana.
Che cresce,
grande, giusto.
Facciamo alle 18, ci vediamo là. Stiamo un paio d'ore per la presentazione di Iridio e poi andiamo a mangiare la crescia o torta al testo.
No,
a Gubbio c'è la crescia.
Si chiama crescia.
Se uno vuole
crescia,
la torta al testo, se la porta da Gubbio.
La Melanzu è torta al testo.
Hai capito? Cioè,
noi siamo i premi in gara, quindi mi dispiace.
Voi state più verso.
Dopo Belvedere si chiama.
Dopo Belvedere. Quindi noi siamo
già cresciari.
Sì, noi siamo cresciari.
Siamo cresciuti.
Cresciuti.
Sì, assolutamente. Quindi dalle 18 noi siamo lì.
E quindi parliamo di questo,
presentiamo questo libro.
Vai.
Noi eravamo già venuti qua e avevo già spiegato un pochino questo libro. Sempre
di lunedì sera, ti ricordi?
Sempre di lunedì eravamo con l'altra Maria. Adesso ho portato un'altra Maria, no?
Siamo venuti... Io l'ho portata l'altra Maria.
Meglio che non la tiriamo.
Salutiamo tutte Marie. Salutiamo tutte Marie del mondo che ci ascoltano.
Le Marie, che è la statua della Chiesa, no? Sempre che ci ha imposto di alcuni nomi. Però è un bellissimo nome, Maria.
Beh, Tilo, però perché è stato.
No, Tilo, Tilo è del fuori.
Tiglio.
Cortés.
Quello era il. Cortés era il navigatore.
Sì, era col navigatore, sì.
Non te fa abbindolare da Tilo.
Beh, Tilo, però cos'era?
Tilo cos'è?
Non lo so.
No, Tilo. No, Tilo no.
A parte cos'era? Tilo è totalmente nuovo.
È proprio. È al di là del.
Quindi in realtà il significato te lo posso dire in breve, secondo me, quello che è la mia interpretazione, perché i miei genitori non me l'hanno mai
in
detto.
Breve.
Non me l'hanno mai detto.
No, l'hanno perché, lasciato.
Perché me l'hanno
chiamato? Genitori di Tio, perché non gli avete mai detto a vostro figliuolo?
In sintesi, quello che secondo me è successo è il fatto: mio papà è spagnolo, mia mamma è tedesca. In Germania, T-H-I-L-O è un nome di persona.
Ah, ok.
In Spagna invece T-I-L-L-O Tiglio,
Tiglio
è l'albero del Tiglio. Hanno tolto un H, hanno tolto un L, mi hanno chiamato Tilo.
L'Unione Europea, cioè, il compromesso storico a livello.
E così si fondarono l'Europa.
Così.
E comunque anche Tilo fa parte del collettivo Bauxite, che è questo collettivo nato da questo libricino di poesie.
Compaio e scompaio.
Lui compare e scompare.
Però è compaio, cioè.
Anche adesso il collettivo fa parte, poi scomparirà. E questo collettivo, che è nato da questo libricino di poesie che ho pubblicato l'anno scorso, a distanza di un anno dalla fondazione, diciamo, del collettivo, ci siamo, dopo vari eventi di palchi aperti che abbiamo organizzato a Gubbio e a Bologna.
Bologna.
Anche poi sì, perché io sto a Bologna.
Giustamente.
Sto a Bologna, quindi ho anche l'aggancio di là, quindi le organizzo
spore.
Alcune cose, sì.
Esatto.
È stata fatta a Bologna.
Questo sì, l'abbiamo stampata a Bologna, questo libricino
che
blu.
Fa anche più figo, diciamo.
E fa più figo, ma certo, voglio assolutamente, dici che l'ho stampata a Gubbio.
Sì, non sta, però a Bologna.
Dici a Bologna. Ma in verità no, io sono molto d'accordo anche col discorso che faceva Luciano di una rivalutazione dell'umbrità e anche proprio un ripensamento di quello che significa venire da questa terra. Infatti sono molto combattuto, dato che abito a Bologna, ci sono tanti strumenti culturali che è bello imparare a usare, e però il mio obiettivo è tornare qua a Gubbio, in Umbria, ad utilizzarli, e infatti il collettivo ha sede a Gubbio. E quindi diciamo che questo lavoro con gli strumenti di Bologna ci ha permesso di realizzare un'idea umbra di presentarla a Gubbio.
Perfetto.
Come prima tappa, poi la presenteremo anche fuori come un prodotto del collettivo Umbro.
Facciamo un passo indietro: dove la presentiamo e quando la presentiamo?
18 febbraio alle ore alle ore 18 del 23 febbraio, quindi domenica prossima alla Biblioteca Spereliana di Gubbio.
Questo domenica, sabato invece ci sarà un evento rap sempre organizzato a Gubbio per rinforzare quello che dicevamo prima della vitalità che sta assumendo Gubbio, perché in fase di cambiamento sta cambiando, al Teatro Ronconi a partire dalle 15 del pomeriggio con Shawan della famiglia, per fare workshop, poi una condivisione, alla sera faremo un concerto tutti insieme, sabato e domenica a Gubbio.
Quindi musica e scrittura, non mi sbaglio, no?
Sì, se non sapete dove dormire c'è un appartamento, quindi...
Beh, dopo alle 10 vi dà indizio, contatto telefonico. Contatto telefonico. Ci posta per te, chi vuoi?
Beh, veramente.
No, assolutamente sì, no.
Ho ospitato di tutti
i cani e porci,
questo non l'avevi detto, però
con tutti quelli che attendono, figuriamoci se non lo spiegate.
Con rispetto, una battuta.
Poi ci sono
dei
signori a confronto.
No, beh, ricordiamo che siamo
poi, scusate, una cosa importante che devo dire: la presentazione non sarà semplicemente una presentazione del libro, ma nello spirito del collettivo. Ci sarà un palco aperto. Bello. Cioè noi presentiamo il libro, leggiamo un po' di poesie, le presentiamo.
Poi dopo,
un po' anonimamente.
Mano, le persone che
salgono su
dici quel che è, una poesia, una riflessione o una parola che ha colpito, le poesie, ha portato anche l'ispirazione. Per esempio capita che una persona legge e viene ispirazione, scrive sul palco aperto, dice, e quindi
è il senso del collettivo,
senza prenotazione. Chi vuole sentimento,
se non sbaglio, c'è più tempo dedicato al palco aperto che alla presentazione.
Sì. C'abbiamo una mezz'ora di tempo di presentazione, poi un'ora e mezzo di
freestyle.
Sì. Rimaniamo lì insieme. Io un po' il collettivo insieme farà da conduttore. Mm-hmm. Cioè, non sarà un palco spanato, diciamo. Sarà un palco aperto e poroso. Cioè, l'idea è. Vabbè, non è spanato. Guarda che sono le.
Ok, se
Buminga avrebbe provato.
Buminga avrebbe provato. Io guarda, lì quella cultura lì, un po' ci siamo cresciuti. E quella cosa là. E l'idea è un po' un'alternativa alla slam poetry. La
posso
cercare di creare qualcosa di più
parlavamo
atmosfera Trocadero.
Questo non lo conosco, cos'è
Trocadero? È stata la prima spoken words europea, no? Dove tutti i poeti a Parigi diceva la Torre Eiffel, se tu sali su c'è Trocadero, quella scalinata che va su alto, eccetera, dove sono molte volte gli artisti di strada, musicisti, eccetera. Poi a partire degli anni 85-90, diciamo, quello che erano i primi esordi del rap, dell'espressione giovanile, eccetera, sono nate lì. Da un po', diciamo, da parte musicale, parte letterario poetica, e ancora resiste, insomma, se tu vai trovi ancora
Trocadero.
Sì, le cava poema a Parigi, no?
Ok, cava poema, bellissimo.
Le cava poema, dove tu vai e fai questo tipo di operazioni, come fate? Cioè, nel senso che la gente va lì, si esprime liberamente, a ognuno gli danno un tempo, che ne so, di 5 minuti, certo. E tu fai le peggiori cose che potresti fare.
Si scoprono veramente, no?
Ma è bello che io ho conosciuto Luciano durante una serata l'anno scorso.
Di un Poetry Slam, sì.
Poetry Slam a Perugia, bellissimo.
La Beat Generation.
Ma però non era un ambiente da pub,
sì,
quella formula.
Sì, ma io il Poetry Slam a Bologna noi li facevamo.
Pub, però mi sembra che era negli Stati Uniti o in Scozia, che negli anni Ottanta.
No, il Poetry Slam moderno nasce con la Beat Generation, con Corso e gli altri a New York, dove questi grandi poeti, Bukowski e gli altri, si riunivano la sera in un locale e confrontavano quello che stavano scrivendo. Quindi ci dicevano: senti, questo che sto scrivendo ti piace, non ti piace, e tutti gli altri facevano una specie di valutazione, dicevano: a me piace, passa, non passa, secondo me dovresti cambiare qualcosa, eccetera.
Certo.
Ne nasce una specie di competizione alla fine, no? In cui però, diciamo, quelli che i giudicanti sono tutti presenti in quel momento, può essere anche un bambino, un cane,
barista.
Ok, barista, tutti quanti, e ti dicono: ah, secondo me va bene. Cioè, quindi chi è che sta provando, diciamo, ma anche cose già fatte, insomma, anche il modo di porle, il linguaggio, il tono, eccetera, va su e vede la rispondenza che c'è a quello, certo, che lo sta facendo. È una cosa che sta avendo un grandissimo successo a livello europeo, soprattutto diciamo in Germania e in Francia, ma anche in Svezia, tutti gli altri paesi, eccetera. E io, finché sono stato a Bologna fino al 2013, ho organizzato il campionato italiani, e vabbè, da tutta Italia, 570 partecipanti. Dopodiché c'è anche il campionato europeo.
Sì, poi ci sarà a Milano.
A Milano a marzo, sì. Diciamo i miei eredi, cioè quelli che adesso stanno organizzando a Milano, che conosco, cioè molto certo. più giovane di me, stanno, e probabilmente anche a Bologna adesso sono due o tre collettivi.
Beh, c'è Zoopalco, non so se Palco, io ho il mio conquirino che è uno dei fondatori del Zoopalco, quindi
digli no, io allora
Luciano Posti, glielo dico.
No, devi dire Lupo.
Lupo.
Ok, va bene.
Saluta Lupo. No, quello diciamo di Caiamba che sorpresa.
No, Lupo diciamo, a Bologna ne è pure Benny, no?
Sì, no, nel senso che io ho diversi pseudonimi e nomi d'arte. Okay. Per cui lì mi conoscono così.
Sì, ma una persona che ha vissuto 2000 anni perlomeno.
Sì, ma vedi, Eugenia sta sempre a casa mia. Complimenti,
Luciano, per la sua carriera.
Ma scherzi?
Tutti quanti. Okay.
C'è Riccardo Iachini.
Sì,
sì.
Okay,
sì. Ciao, ci stanno salutando.
Ciao Riccardo Iachini.
Vi salutiamo.
Andi, ti volevo chiedere, a Coppetina Blu
aggiustiamo il Verghereto, facciamo un appello perché in questa unione umbra
anche Buca Peruso,
no, ma più il Verghereto.
Okay. Blu a caso oppure c'è un
no, allora blu a caso in verità, okay. Perché la copertina che fra le quali sceglievo, questa qui mi piaceva più, sia per il tatto che dalla radio non neanche, vabbè, possiamo neanche vederla in verità
ancora, però, no,
però ancora no, però prima o poi ci arriveremo, la radio tattile
su Futurama,
bellissimo,
sì sì, c'era l'odorofano,
però mi sono accorto di questa cosa qua. Vai. Che me l'hanno fatto, ho detto ma blu, ma l'altra è rossa,
contatti
è come Gubbio. È come il Gubbio, è come il Bologna,
esatto,
quindi, e quindi c'è questo gemellaggio di colori fra Gubbio e Bologna che sì. A quanto pare abbiamo ereditato attraverso questi due libricini.
E poi una prefazione a Claudia Fofi.
Ah, questa è importantissimo, perché la prefazione l'ha fatta sabato, la Claudia Fofi, ho visto che faceva la diretta al cellulare, l'ho vista. E la prefazione l'ha fatta la Claudia Fofi, che ringraziamo tantissimo.
Salutiamo, ciao Claudia.
E la postfazione, c'è anche una postfazione dopo, l'ha fatta Gianluca De Gennaro, che è un altro, diciamo, big di Gubbio, che è responsabile di un'altra associazione che porta avanti degli eventi, okay, culturali a Gubbio molto importanti.
Okay.
Dopo lui magari c'ha meno mobilità sui media, però è comunque molto una persona che ci ha dato molto come collettivo, insomma, ci ha dato tante possibilità e tanta visibilità.
E titolo che significa?
Bauxite nacque da le mie esperienze nella cava di Bauxite ad Otranto, okay, come già dissi, e Elia un giorno, dicendo che noi quando ci raduniamo diciamo facciamo una bauxite, che c'è questa circolarità anche della cava, no? Uno stato d'abbandono, recuperiamo i nostri anfratti. Lui disse sul gruppo WhatsApp, dai, facciamo una cosa più nostrana, facciamo un iridio. Questo perché a Gubbio c'è il sedimento di iridio, è famosa per questo. E quindi facciamo un iridio. E allora io l'ho preso sul serio, ho detto ma chiamiamoci la raccolta. E quindi è venuta fuori questa. Quindi diciamo che
non anche per valorizzare, no?
È colpa di Elia.
Anche sembra, anche che sia la causa della pazzia di tutti.
Esatto, e quello, no, c'è l'iridio. Quello ci ha significato tanto.
Dire semplicemente che siamo tutti parenti alla larga, quindi
incesto.
Esatto. Sì, perché
comunque siete parenti, ragazzi, siete tanti, perché cioè,
31.000.
Ecco, appunto, cioè, ragazzi,
31.000 cugini.
31.000.
Non è da tutti,
Grado,
sì.
Io il sabato ho 30 anni, quanti ne devo invitare questi parenti?
Ma io sono andato a 39, quindi spero sia più giovane sabato con questo. Va bene. Andiamo con Gabbani, poi metto Pino Daniele anche, no, perché abbiamo nella lista, perché abbiamo sentito Sanremo, mi è piaciuta ed è stata una canzone molto, mi ha fatto molti complimenti. Viceversa con Francesco Gabbani, che è esordito quest'anno a casa mia. Poi torniamo con i nostri ospiti.
Tu non lo dici ed io non lo vedo, amore cieco siamo noi, ti spiego. Un battibecco nato su un letto, un diluvio universale, un giudizio sotto il tetto. Up con un po' di down, silenzio rotto per un grande sound. Semplici eppure complessi, libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi, facili occasioni per difficili concetti, anime purissime e sporchissimi difetti, fragili combinazioni tra ragione ed emozioni, solitudini e condivisioni. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. E detto questo, che cosa ci dopo una vita al centro della festa, protagonisti e numeri uno, invidiabili da tutti, indispensabili a nessuno. Madre che dice del padre, avrei voluto solo realizzare il mio ideale, una vita normale, ma l'amore di normale non ha neanche le parole. Parlano di pace, fanno la rivoluzione, dittatori in testa e partigiani dentro al cuore. Non c'è soluzione che non sia l'accettazione di lasciarsi abbandonati all'emozione. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. E la paura dietro all'arroganza è tutto l'universo chiuso in una stanza, e l'abbondanza dentro la mancanza. Ti amo e basta. E l'abitudine nella sorpresa è una vittoria poco prima della resa, è solamente tutto quello che ci manca e che cerchiamo per poterti dire che ti amo. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa.
Siamo tornati, eccoci qua.
Eccoci qua.
Ancora in diretta a Radiofonia su www.radiofonia.com fino alle 22, scritto qua PH, non ci scordiamo. Andy, vuoi far leggere un pezzettino?
Leggiamo un pezzettino. Vai. Vuoi leggerlo te? Leggo io? Vuoi leggerlo tu?
Leggi tu.
Leggo io? Ma sì. Sei sicura?
Ti assumi la responsabilità.
E poi è difficile anche scegliere, perché comunque sono 10 poeti poetese, e no, a caso così. No, perché non voglio, ce ne stanno alcune mie, alcune degli altri, non so quale legge, guarda, veramente è un casino.
Affidati,
scegliere,
la facciamo scegliere. Ma
eccolo, ce l'ho, trovata.
Strano.
Lo dico dopo di chi è.
Vai.
Potessi comprarti un sorriso nuovo, delle ossa che non siano di cartone, delle gambe che sappiano camminare già bene, polmone di cristallo. Sposterei le tue cicatrici per farne costellazioni. Messaggi segreti che solo io posso decifrare.
Grande. Breve, conciso, però.
Maria Stocchi. Maria Stocchi, grazie a Maria.
Ma dopo, se vi va, leggiamo anche tutti quello che hanno, no?
Sì,
contribuito,
dopo,
no?
Diciamo, certo,
facciamo
certo.
Chi rappresenta questo pezzettino che hai detto?
Allora, questo pezzettino che adesso dovrei ritrovare è all'interno di Le voci del fuoco, che è sì, una delle sezioni del libricino.
Ok.
E
quindi è fatto in sezioni?
È fatto in 5 sezioni.
Ok.
Una volta che mi hanno dato tutte le poesie che volevano inserire, mi sono messo un pochino a dargli un ritmo all'interno del testo, perché poi mi piace prendermi cura così. E le 5 sezioni si chiamano Silenzio, Fughe, Radici, Le voci del fuoco, Carne. E così finisce. È un'evoluzione, no?
È
dalla meditazione alla fuga, perché poi no, c'è sempre un dare dopo questa concentrazione, che scopri, dalla fuga scopri le radici, ritorni poi ad una profondità, che però è anche quella che ti dà la potenza della voce, del fuoco, no? La voce del fuoco, per poi tornare a questo stato primordiale che è il contatto grezzo con l'essere, che è la carne.
La carne mi interessa molto, ne possiamo leggere?
Eccola, ci sono io.
Lui,
ecco, vedi che
la carne è quello anche più peso, quello più...
Scusate se non so leggere, ma ho smesso di andare a scuola in seconda elementare, quindi...
Tranquillo, no, tu vai e non ti preoccupare, chiudiamo fino anche a bene a poi, se no poi senti qualche fantasma, vai. Vai,
mezzo parte. Uomini poeti, chi l'arte abbraccia nel dolore, chi a trasformar la collera si dona alla morte come meglio può, goffi, impavidi bambini, consumati nelle notti, concedendosi vigliacchi alle gambe della sorte, o potessero ricamare un maglione su misura per regalarsi il calore che disperdono. potessero raggiungere le parole che da chissà quale delicata, lieve, lucida aspettativa vomitano, cuore in fiamme, potessero trasformarsi nelle immagini grandiose prese dal cielo. Misteriose ragioni incompiute, pulsanti, vivide ossessioni, potessero trovare in un gesto delicato la stessa gentile forza, graziosa danzatrice, fatta soffice e aguzza, fatta pioggia di petali leggeri, di un giardino immaginato, irraggiungibile, pianeta lontano, milioni di anni nel cosmo, orfani di terra, esiliati dal corpo, potenti che potere non vorranno mai, avviluppati tra le spire di domande mai risposte, di passioni mal riposte, santi agli occhi degli uomini, vermi ai loro. E questa è di Lorenzo.
Vita di no, di significato, no? Sì.
E parla di noi poeti.
È abbastanza densa.
No, infatti, no, di contenuto. Quanto difficile, a voi, no, che siete qua, quanto difficile scrive anche non tanto Mario, ma Bani, così anche Beppe, perché questo che ho detto io è un po' più lungo rispetto a tu, il tuo è molto corto, no? Quanto è difficile a chiudere in un breve contenuto, in un breve testo,
pochissime
righe, concetti, significati, non dico difficili, ma comunque insomma anche importanti, no?
In realtà credo che dipenda tanto da come uno si relaziona alla propria interiorità e da quello poi scaturisce come uno scrive. Ovviamente più uno riesce a racchiudere e più arriva la ragazza che ha scritto quella poesia che ha letto Andrea, io ho l'immagine come degli stiletti che arrivano, perché sono poche parole dirette. Invece lui ha scritto qui un pochino più dando importanza alle immagini, quindi dipende anche il momento in cui uno scrive, il periodo, e dipende dalla sensibilità che uno ha e la modalità per scrivere. Non c'è un modo che arriva, ce ne sono svariati e ognuno funziona poi con le anime, le intelligenze,
i suoi tempi.
Io personalmente ultimamente almeno sto prendendo la poesia come un atto di ricognizione, cioè un ritornare a un me bambino che sta dentro, che è nella pancia, no? E lui mi dice se sto scegliendo la parola giusta o meno. Quindi è un po' un tastare il terreno, scrivere. E ultimamente vengono queste cose corte, non quella che ho letto perché è di Maria, perché a volte basta poco per riuscire a racchiudere tante immagini e tanti significati. Non so poi se sono concetti, perché non parto da quel punto di vista là, parto dalla sensazione. Quindi sì, come dicevi te, poi dipende molto. Elia è uno che scrive in maniera molto torrenziale, si potrebbe dire. Scrive delle cose abbondanti.
Ma io scrivo anche haiku e koan, non è
sì, però sei quello che secondo me sul letto a alta voce è quello che rende meglio il tuo... la tua scrittura, perché anche molto ritmica, lui viene dal rap, quindi
ho cominciato a scrivere, sì. Poi mi sono adattato al rap, mi sto adattando al rap, ma la scrittura è quello che
diciamo che ti ha influenzato il rap.
Sì. Ma io voglio aggiungere qualcosa prima di
sì, vai. Cioè, per me anche come mancarci un po' il discorso anche su Andrea, anche lo scrivere anche a me mi ha aiutato parecchio, cioè, sui momenti difficili a volte rimango rinchiuso e poi dopo entro nella mia intimità interiore, umane o intellettuale, chiamiamole così, e poi prendo lo spunto e me lo scrivo proprio. Cioè, anche scrivere ti aiuta a sfogarti, anche perché
te lo ricordi quando bisogno. È la prima volta che hai scritto?
Come?
La prima volta che hai scritto, te la ricordi qual è?
Ma ero alle medie e mi ricordo il borso ce l'ho, però non mi ricordo dove l'ho messo.
No, se ti ricordi la motivazione che ti ha spinto a scrivere.
Ma la motivazione è sfogarmi, perché ero troppo, vivevo in una condizione dove ero sola, che non avevo nessuno, e per
aiuta.
Forza devo sfogare.
E ha scritto aiuto in quel
la
caso.
La mia solitudine. Sì.
Beh, questa mi sento di sfogare della scrittura, sì.
E più ero sorda, nel senso che la gente non mi capiva, e allora ho detto scrivo perché cavolo mi viene, e
hai fatto bene a scrivere.
necessità di comunicazione,
sì.
Sì, questa è la scrittura, questa è la descrizione di tutte le forme, diciamo, letterarie, poetiche.
Me ne è venuta in mente una mia, però ce l'ho sul cellulare.
aspetta, poi dopo Nico vuoi aggiungere?
No, l'aspetto della ricognizione, come la intendi? Ripassare, riconoscere il tempo.
Posso dire la parola più sbagliata che potevo scegliere?
La cognizione del dolore.
Perché cognizione è proprio ciò contro cui combatto, non è una questione mentale e cognitiva quella che mi spinge a scrivere. È qualcosa di più profondo e primordiale che cerco di strutturare con la scrittura, ma senza farne a meno. Quindi è una cosa che voglio vivere, la scrittura, che voglio frequentare nel momento in cui la scrivo, una cosa che voglio abitare, che facendolo, insomma, vengo preso dal foglio, vengo preso da quello che scrivo, e quindi non è un qualcosa che stipulo col cervello, no? Che mi metto lì e decido cosa devo scrivere. È qualcosa che mi prende, mi lascio prendere dalle parole, dalla scrittura. Quindi ho sbagliato forse il termine, quantomeno ricognizione in un senso embodied, incorporata, non qualcosa di intellettuale. Così intellettuale e meramente intellettuale.
Ricognizione come ritornare su...
Sì, cioè, alle origini.
Perché mi ha fatto pensare molto alla cognizione del dolore di Gadda. Lui diceva la cognizione... No? Che concordio?
Sì, sì, no, per quanto riguarda la formazione della scrittura, cioè come uno esprime l'angolo di vista rispetto a un concetto, rispetto a delle cose, eccetera, ok, ognuno ha la sua formazione. Io, scusate, ma faccio sempre, diciamo, un'aggiunta a questo. Essendo animali sociali, il vero concetto dello scrivere, cioè il vero significato, la vera ragione dello scrivere è avere la cosiddetta rispondenza, cioè vedere quello che provoca, quello che si suscita nell'altro, altrimenti non avrebbe senso, cioè tutto quello che viene fatto per se stessi è inutile che tu lo legga e lo proponga ad altri, perché è curativo per te stesso. Quindi nel momento in cui tu lo apri, lo porgi agli altri, la rispondenza è quella che provoca negli altri una reazione che torna a te stesso e ti arricchisce e ti aiuta a capire se il tuo angolo di vista è condiviso o meno e ti aiuta a correggerlo nel caso in cui non venga compreso.
Sono d'accordo,
è un discorso.
Poi, scusa, voglio fare giusto una postilla su perché sono d'accordo, poi so pure
poi vediamo perché lui non è d'accordo. Sono curioso.
Vorrei dire che il motivo per cui si è generato il collettivo è che io avevo bisogno di una controparte che mi aiutasse a capire il senso di quello che avevo scritto. Cioè, e perché? Non perché quelle cose non hanno senso senza qualcun altro, ma perché con qualcun altro acquisiscono un senso che è tridimensionale. Cioè una prospettiva arricchita, perché non sei più due occhi, ma sei quattro, sei, otto occhi e più.
Il ragno, alla fine diventi il ragno.
Diventi il ragno grande, cioè, sei un mostro terrificante e fai paura. Cioè, questa è poi la cosa figa.
Aracno poeta.
Aracno bellissimo.
Aracna.
Noi siamo un collettivo, ma siamo un'aracno poetessa.
Okay. Però vediamo lui perché non è.
Io personalmente ho cominciato a scrivere per elaborare il dolore. Fondamentalmente dentro grandi magoni, grandi io so pesci, cioè due estremi,
so pesci anch'io
enormi. Però io sono anche ascendente acquario, quindi è
il mio ascendente non mi ricordo, so pesci
qualche qua da fregare.
Ho fatto una battuta perché un amico mio mi diceva vabbè, ma te sei pesci, come che a me è tutto concesso, no? Però comunque vivo un'emotività molto estrema nei due lati. Io mi sento un paradiso, mi sento l'inferno.
Mi ritrovo molto in questa.
Era la prima batosta d'amore a 14 anni, l'unica cosa che mi rimaneva da fare era scrivere, ho cominciato a scrivere, quindi proprio vomitavo. Piano piano ho cominciato a interagire con questa cosa, però non per gli altri, per capire quello che mi succedeva dentro me.
È la stessa cosa.
Quindi rielaborare le immagini, io vivo delle immagini, quindi la scrittura funge da interpretazione delle immagini che io vivo e quindi le tiro fuori. Quello che dice lui è vero nel momento in cui poi, quando tu scrivi, sai che ti devi anche relazionare con le altre persone. Se tu scrivi tavolo, sasso, forbice, non ti capisce nessuno, quindi magari con la tua intelligenza elabori l'immagine, però la finalità, la mia della scrittura è autoanalisi non mi piace, però...
Sì, ma è una specie di autoanalisi.
Sì, però non mi piace, è più un parto costante, cioè io accumulo energia, accumulo tensione, accumulo vette, sette abissi, accumula quella, poi a un certo punto nasce la poesia, è una parola che tira l'altra e tu vengono le immagini. È la poesia stessa che mi porta alle immagini che scrivo poi. È certo. Come che mi scopro e mi vedo allo specchio da solo.
Però la poesia, un conto è la poesia che magari scrivi e che leggi nella tua intimità, un conto è la poesia che leggi a qualcuno, perché è dal momento in cui le leggi cambia.
No, però sì.
E poi la poesia è qualcosa che dal momento in cui è scritta è visibile, ha bisogno di uno sguardo. È come un bambino.
Aspetta,
ha
dipende
bisogno di un'attenzione.
Dipende dalla finalità. Se tu la fai per arrivare, c'ha una finalità. Se tu la fai per conoscerti, dopo se arriva o non arriva al prossimo, è secondario, tu hai tirato fuori e l'hai visto e ti sei specchiato. Quindi da quel momento in poi, se poi arriva alle persone, tanta roba. Ovvero quando ti
qui chiamerei Husserl l'intenzionalità e andremo sulla poesia è un qualcosa che
non facciamo discorsi a Maggiù perché ancora sono
non fate ancora preso
no, per favore
però ognuno non c'è la verità
la fenomenologia
ma se metti
tutta la corrente là ne avanguardia
ma se mettiamo un po' di musica ti va bene come poesia?
Sì,
ok,
che scegliamo?
Pino Daniele
vai. Vai, ci sentiamo Pino Daniele perché stasera dopo tante puntate non sono l'unico campano qui, quindi ci sentiamo
la casa
di Pino Daniele o tutta potesse essere all'era.
Vai, la sentiamo. A dopo.
Dimmi qualcosa, non mi lasciare così. Stasera sto sballando, che voglio partire. Con due parole in bocca e tanta semplicità, potesse essere allegro. E dimmi qualcosa, non mi lasciare così. O vento sta passando e io voglio sentire. A forno e mano di da terra cerco e non guardo e non mi paro bene. In orecchio e io mi sento vecchio. Potesse essere all'aereo con mia figlia in braccio, che mi tocca faccia e non mi fa guardare. E dimmi qualche cosa, non mi lascia così. Mi sento una creatura che non può farmi. Volesse arrubare senza mi far vedere tutte facce da gente. E dimmi qualche cosa, non mi lascia così, o viente già passato, non posso più sentire, e mi è rimasto un cuore alla torre un magnà, e non può chiamare. Potesse essere all'aereo, con un spugnello a mocca, che mano di da sacca. Potesse essere all'aereo, con una parola sola, come adesso calore senza mi fa suonare. Lascia così, ma sento una creatura che non può farmi. Volesse arrubare senza mi far vedere tutte facce da gente. E dimmi qualche cosa, non mi lascia così. O viente è già passato, non posso più sentire. E mi è rimasto un cuore all'addorno un bagnò e non può chiamare. Nella bocca che mane vinta sacca. Potesse essere all'aereo con mia figlia in braccia, che mi tocca faccia e non mi fa guardare.
voglio essere chi voglio uscire fuori da casa mia. Ti so pazza, c'ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché so pazza. Ci voglio parlare.
Un po' di Pino Daniele abbiamo sentito,
qualche canzoncina.
Io sono pazzo
e potesse essere allegro.
Infatti, vediamo anche Lucio Raia, perché di Bologna ci vuole anche una canzone di Lucio Raia.
Che va stasera benissimo. Bologna è ben presente.
Assolutamente.
Avevo messo anche i CSI.
Torniamo un po' da Tiziana, però,
sì,
dai.
Infatti.
L'abbiamo abbandonata lì nell'angoletto.
Sono in buona compagnia, non c'è problema.
Parliamo delle scuole prima, no?
Va bene.
Hai fatto attività, diciamo, anche attività di formazione, mi sei prima.
Formazione. Ma allora, tu sai che come presidente d'associazione abbiamo fatto tante attività, yes, di formazione anche nelle scuole, rivolta a ragazzi sul tema del disagio giovanile, quindi come contrastare tutte le forme non solo di violenza ma proprio di difficoltà che hanno i ragazzi, che ne so, prevenire lo sballo del sabato sera, perché lo sballo del sabato sera, tanta roba,
è notizia quotidiana,
fatelo il giovedì,
no. Fare un argomento importante,
perché limitarci, sì, al sabato
l'anno,
no?
Scorso infatti noi abbiamo fatto tre giorni molto interessanti proprio sul tema del disagio giovanile, dove abbiamo parlato della necessità appunto di lavorare sui giovani, perché sì, in Umbria purtroppo si parla di tante cose belle in Umbria, ma ci sono anche dei dati un po' desolanti per quanto riguarda i giovani, perché come dicevo appunto lo scorso anno, l'Umbria è una delle regioni che ha più alto tasso di giovani depressi in Europa, ma questo lo dice il consumo dei farmaci antidepressivi prescritti ai ragazzi di 20 anni. Quindi lavorare sui giovani, quando parlavano loro di poesia, mi sembra una cosa necessaria, perché le difficoltà dei giovani spesso andrebbero canalizzate, no? In qualche modo orientate, dirottate in uno strumento, e perché non l'arte, la cultura, la poesia, che potrebbero essere forme di espressione notevoli rispetto all'isolamento, spesso alla chiusura che vivono i giovani, no? L'incapacità di poter esprimere ciò che provano perché non hanno un interlocutore con cui poterlo fare. Tant'è che la nostra attività anche come tour operator quindi si affianca a quella dell'associazione, perché tanto adesso camminano di pari passo, e attualmente stiamo organizzando, proprio sull'impronta di quello che già ho fatto come presidente d'associazione, stiamo organizzando delle giornate informative e formative sempre nelle scuole, e però questa volta per preparare i giovani a questa esperienza straordinaria in Svezia. perché per arrivare in Svezia noi dobbiamo rendere consapevoli i ragazzi di ciò che trovano, per poterlo capire meglio, per poterlo gustare, assaporare e valorizzare al meglio, perché conoscere un sistema così interessante ma anche così diverso per loro chiaramente è qualcosa di estremamente nuovo e vanno preparati a questa esperienza. Intanto ci sono delle abitudini che devono sapere di dover Corsa. Acquisire immediatamente, non so, non si beve fino all'età di 18 anni, è assolutamente 20 anni. Vietato, 20 anni.
Poco, quello che costa non te lo puoi neanche permettere, fino a... Dov'è che si fermano in Svezia? Partono da Stoccolma.
No, noi andiamo a Uppsala, cioè, perché nel molti pronunciano Uppsala, ma loro dicono Uppsala, come non dovete mai dire Göteborg, perché non
Göteborg.
Perché si dice Göteborg.
Ah,
io non ci andrò perché non mi capiano, quindi rimango in Italia.
Ripetiamo.
Due modi di pronunciare.
Göteborg.
No, o dici Göteborg alla latina.
Göteborg.
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 Oppure dice Göteborg.
Io dico Göteborg.
Perché loro la G la pronunciano Y.
Che filo più filo.
Perché così complicati, però non so.
Dice, però noi scegliamo Göteborg.
Io sì, io sicuro.
Quindi noi portiamo questi ragazzi a conoscere questo mondo, li prepariamo al sistema chiaramente democratico, quindi faremo una giornata di informazione nelle scuole, stiamo attivando appunto i primi ingressi nelle varie scuole superiori dell'Umbria e insieme a Luciano, che chiaramente illustrerà quelli che sono il percorso, le abitudini, la cultura, il sistema sociopolitico. Noi parleremo anche di temi di carattere sociale, quindi andremo a conoscere il Centro Internazionale per la Violenza di Genere, per la violenza dell'uomo sulla donna, che è il primo al mondo, il più antico, oltre 30 anni,
1994.
1994, e il più importante al mondo, tant'è che come presidente di associazione appunto prepareremo anche i ragazzi a questa esperienza. Io porterò i saluti anche da parte dell'Umbria, delle pari opportunità e umbre a questo centro internazionale così importante, nella speranza di poter acquisire anche noi qualche strumento utile da poter importare e portare qui in Umbria, come e da esempio, da tenere come esempio modello a cui ispirarci, considerato il tema così particolare e delicato che è quello della violenza di genere. E questa esperienza è stata chiaramente pensata da Luciano, proprio perché come co-socia che si occupa di questi temi, lui non poteva trascurarlo. Quindi che cosa ha fatto? Nei giorni scorsi è stato in Svezia e adesso infatti passo la parola a Luciano. È stato in Svezia, ha preso contatti proprio con questo centro studi, okay, che è un centro universitario, e abbiamo scoperto delle cose proprio interessanti. Non so se abbiamo la possibilità di poter accennare velocemente.
Due, sì, cose interessanti.
No, diciamo, a differenza di quello che quanto avviene in Italia, diciamo, questi temi sono a carico del sistema diciamo statale.
Lo Stato
con la Svezia, quindi per esempio questo centro ha due sezioni, la parte diciamo universitaria del corso proprio che si svolge lì, diciamo, per quanto riguarda diciamo lo studio delle violenze, che fa parte proprio all'interno dell'università, c'è diciamo un percorso didattico e di formazione degli operatori che agiscono in questo settore, e poi c'è la parte operativa, okay, che è una specie di sala diciamo di pronto intervento, okay, in cui ci sono avvocati, medici, sono 50 telefonisti che rispondono alle chiamate di tutte le persone, eccetera. Ma soprattutto la caratteristica che non possono rivolgere da questo centro, che si chiama NCK, se voi potete controllarlo anche in internet, non solamente chi è direttamente coinvolto nella violenza, cioè la donna che viene menata, i parenti, gli amici e tutto quanto, possono segnalare delle situazioni di pericolo nelle quali loro stessi sono coinvolti. Cioè, se io in famiglia ho una persona che viene maltrattata da qualcun altro, posso segnalare il fatto. Tutto in anonimato e tutto diciamo secondo quello che è la difesa della privacy, sia rispetto a chi segnala che rispetto a chi viene maltrattato. Poi c'è tante altre diciamo implicazioni.
Tanta roba, però, tanta roba,
quando è vero che
Allora noi porteremo già abbiamo 150 ragazzi con tre istituti superiori da Lumbra, gruppi di 50 persone alla volta. Inizieremo il 16 marzo, la prima scuola che verrà è di Umbertide, Campus Da Vinci, la seconda scuola di Assisi Bastia, che è il Bonghi, Polo Bonga, la terza scuola è l'Elitis de Piscille. Veramente, come diceva prima Tiziana, l'idea è partita così, diceva tanto quest'anno non verrà nessuno perché siamo partiti tardi, invece ha avuto un successo.
Vi aspettavate quest'anno?
No. No, è stata una cosa che si è proprio esplosa tra le mani, e soprattutto il fatto che ci siano veramente tutte le scuole superiori interpellate dell'Umbria, tutte interessate a voler venire.
Sì. Tant'è che mi hanno risposto che quest'anno avevano già preso accordi per altri viaggi, ma mi hanno chiesto anche magari di allungare di un giorno, di poter modellare anche, sì, di poter modellare il viaggio anche sulla base del modello di alternanza scuola-lavoro. Tant'è che noi abbiamo pensato anche di estendere l'idea ad altri progetti molto più interessanti, anche ancora più interessanti, che riguardano gli studenti. Quindi abbiamo parlato con la Camera di Commercio in Svezia, Luciano c'è stato, ripeto, qualche giorno fa, e aspettano i ragazzi delle scuole alberghiere per poter fare questa alternanza scuola-lavoro. E quindi cominciamo ad avere anche contatti, diciamo, di scambi tra le varie Camere di Commercio, che cominciano a dialogare attraverso noi per fare questi, la possibilità di portare poi magari dei ragazzi svedesi qui in Italia. Qui in Italia a fare il loro campo studio e le loro esperienze di studio qui in Italia. E quindi ci stiamo, diciamo che stiamo cominciando a lavorare a un processo, no, di scambio, alternanza, scambi culturali. Bello. Ai quali forse finora non avevano ancora pensato, con la Svezia, ai quali cominciamo a pensare noi.
Vi invitiamo per poi più avanti, vi aspettiamo per sapere come va, come sta andando questo progetto. Andremo anche noi in Svezia, no? Andiamo, certo, a Gotte, certo. Gute Not.
Aspetta, a Göteborg.
No, yeah, dai, vabbè.
Nick, cioè,
gli scivoli sul
gol. Io vado a Bologna, va bene così, mi capiscono. Chi ha chiesto? Nessuno fece nulla. Tu e io, vero? Allora mettiamo dei chi?
CSI.
Vai.
Sentiamo dopo. Lindo.
Vai.
Era un anno fertile per il grano, come mai in passato era tutto in abbondanza. Era un anno fertile per il grano, come mai in passato era tutto in abbondanza. Quelli che erano malati cronici e che tanto desideravano la morte consegnarono finalmente con un sorriso l'anima a Dio, l'anima a Dio, l'anima a Dio. Nei giorni dei grandi temporali il cielo era rosso, la pioggia portava con sé la polvere dei deserti d'oltremare. I vecchi dissero: ci sarà la guerra. I vecchi dissero: ci sarà la guerra. Nessuno prestò credito alle loro parole e nessuno fece nulla. Nessuno fece nulla! Cosa si poteva fare contro la profezia? Solo cantammo per intere giornate, cantammo per intere giornate, fino a restare senza voce per poter consumare tutte le vecchie canzoni, perché non ne restasse nessuna che venisse sporcata dal tempo, perché non ne restasse nessuna. Quando intravedono il primo cadavere per strada, le persone voltano la testa, vomitano e perdono i sensi, vomitano e perdono i sensi. Senti il tremore per primo nelle ginocchia, poi ti manca l'aria e ti gira la testa. Sono d'aiuto in questi casi l'acqua fredda e leggeri schiaffi. Se lo sveduto non rinviene, sdraiatelo sulla schiena e sollevategli le gambe in aria. Se il cadavere di quel giorno era un suo parente o comunque un suo vicino, non permettetegli di avvicinarsi e di guardarlo. Le ferite causate dalle granate sono in genere causa di un nuovo svenimento. Le ferite causate dalle granate sono in genere causa di un nuovo svenimento. E non si ha tanto tempo a disposizione, mai. Non si ha tanto tempo a disposizione, mai. È raccomandabile piangere, è raccomandabile piangere, è raccomandabile piangere, fa bene al cuore, ma neppure per questo c'è molto tempo, non c'è mai molto tempo a disposizione. Se la città è in stato d'assedio, occorre mandare i più coraggiosi a tentare di portare i sacchi di plastica opachi per i cadaveri. Se questi non tornano, bisogna avvolgere i morti in lenzuoli bianchi. Mi raccomando, coprire i morti o nei sacchi appositi o in lenzuoli bianchi. Non si può seppellirli senza. Non è raccomandabile seppellirli senza. Fa diffondere il panico, fa diffondere il panico. La paura della morte diventa facilmente la paura di finire sepolti allo stesso modo, senza uno straccio bianco, senza un pezzo di plastica nera intorno. sepoltura si svolge di notte, sempre ricordatelo, la sepoltura si svolge di notte per motivi di sicurezza. Perciò, prima della sepoltura...
Ecco, lasciamo un attimo sottofondo, perché bella tosta, eh? Con nessuno fece nulla dei CSI, giusto? Ok, teniamo con i nostri ospiti. Andy, vuoi fare già un pezzettino a Maria?
Sì, Maria, vai.
Leggo la mia poesia che vai. Sempre con il Ridio, l'ho scritta, che si intitola Radici. Dimmi dove, no, scusate.
Fai con calma, no, con calma.
Dimmi come, quando, dove vivere. Lontano dall'insieme di questo mondo, vorrei sparire come invisibile, ma per qualche ragione mi dici di ritornare alle radici, all'inizio di tutto e della fine dell'esistenza umana.
Bene, ma abbastanza tosto, è abbastanza pesante, grande e significativo. Complimenti, veramente.
Grazie,
Mario.
Io sono una che vado.
E con questo hai fatto capire bene, da qui. No, bello, significativo, grazie veramente per
una minatrice di bauxite.
In poche parole, veramente ha lanciato un bel messaggio. No? Leggiamo però i nomi di tutti i ragazzi che hanno contribuito, sei d'accordo,
sì,
Andy?
Sì, certo, li leggiamo. Vai. E li ringraziamo in ordine alfabetico di cognome. Letizia Bianconi, questa è Elia Casagrande, Maria Frati, Jacopo Ghirelli, Lorenzo Ghirelli, Giovanna Marini, Michele Menichetti, Gregorio Paffi, Maria Stocchi, Andrea Zoppis, e basta.
A disposizione.
In panchina.
A Tilo, va bene, sempre a disposizione.
No, a Tilo risponde solo se dici ci vediamo per l'aperitivo, allora a Tilo.
Aspettate, poi ho trovato gli appunti.
Aperitillo.
Sì, va bene.
Un nostro
allora,
amico.
Li utilizziamo su i quelli dei disegni.
Vediamo se siamo trovati bene. Di silenzio.
Facciamo scrivere al prossimo libro.
Però anche il pubblico ha fatto appaurito, quindi.
E volevo anche sottolineare che i disegni, i contenuti all'interno del libro, perché non siamo solo un collettivo di poesia, ma poetico in un senso.
Sono in bianco e nero, no? Come...
Sono in bianco e nero perché costano meno. Però la carta è riciclata, importante. Sono di Letizia Bianconi, che ha scritto anche delle poesie, e di Giulia Nardi, un'arte terapeuta, molto, una mia amica molto brava.
Di Perugia?
No, è di Scheggia.
Extra comunitaria, però
Scheggia e Pasce Lupo, quindi proprio siamo alle radici,
ai confini del bene,
sì,
del
quasi Marche, talmente tanto bello che quasi
terre di
siamo arrivati quasi
estate, devi andare a giro con la giacca perché
è bello.
Alla fine vuoi chiedere a tutte te un sogno nel cassetto come Bacussite, no? Cioè fa un anno ci piacerebbe.
Allora, posso rispondere per ultimo?
Certo.
Vuole tirare la bomba.
No,
si è poi riformulato la domanda.
Un sogno nel cassetto.
Un sogno nel cassetto.
Come tu e io, come
abbiamo bruciato tutti i sogni
nel armadio.
Vabbè, un sogno fa un mese, no? Cosa hai bruciato? No?
Un progetto.
Un budgetto.
No, l'ho scavalcata un pochino sta roba. Fino a che rincorrevo i sogni, li vedevo compiersi e poi sgretolarsi. Sto cercando di fare il contrario, ovvero farmi dettare dalla vita qual è la strada che devo percorrere.
Concordi, Maria?
E allora io il sogno di Bauxite ancora non si è una parte si è realizzato, perché
fai parte di Bauxite,
perché era mio sogno rivedere le mie opere scritte qui, però dall'altra sentivo il bisogno di scrivere ancora. Cioè, mi piacerebbe fare un'altra raccolta, non si sa mai. Che però, dall'altro, mi piacerebbe moltissimo vedere altre persone che, oltre me, oltre Andrea Pisilia, quant'altro, moltiplichiamo, cioè triplichiamo.
Aumentiamo.
moltiplichiamo come?
E i poeti.
Ah beh, ecco, esiste.
Come i pesci, moltiplicare. Come pane, come disse, moltiplicate pane, moltiplicate pane e pesci.
Andate e poi moltiplicate.
I bauxitini.
Mangiano i poeti, bevono.
Sprecano.
Questa passione, questa passione per la scrittura non la perde, questo amore per la scrittura, questo consiglio che ti do perché è meglio, quindi complimenti, grazie Maria.
E in più anche come non so se starò a Gubbio fin quanto potrò, però da una parte ci sta,
vabbè, vediamo.
Vediamo.
Ma comunque sarà alla peggio, sarà un bel bagaglio che ti porti dietro, no? Certo. Qualcosa che è un ricordo. Come dice Pavese, è una terra alla quale apparterrai comunque sempre, quindi il paese, no?
Se no, è qualcosa, se il prossimo di... paese lo vai, vedi qual è il minerale più...
tu mi fai paura.
Cioè, spari un altro libro.
Andiamo alla bagna.
Sfruttamento dei territori.
Facciamo il tour.
Sì, andiamo... mineai, ma sei mineai.
Il Klondike.
Io sparo la mia bomba.
Come Maurizio Mosca. Cioè
io sono stato un po' su con le mani in pasta per via della curatela di questa cosa qua. Poi ho sempre della curatela. Ho curato le varie.
È una guaritrice.
A questo è facile andare verso la curatela.
Salutiamo, non è una parola.
Salutiamo
la
chi curatela. Fa curatela.
Curatela, come si dice così?
Sì.
La cura, vabbè, anche tu la cura. Questo è più facile.
Più semplice.
Vabbè, comunque anche più semplice se.
Parlate fuori,
cioè, vabbè, dopo il
parcheggio.
Comunque
parcheggio
avuto
discoteca,
siamo noi.
Avendo avuto nelle mani questo libro e anche avendo scritto il primo e avendo seguito un po' le fasi, mi è montata dentro di me un po' varie cose, varie possibilità si sono aperte, e quello che da qui a un anno mi piacerebbe, insomma, sicuramente è un altro libro col collettivo, nel caso in cui venga, ma non è detto, né che deve venire per forza, però la cosa che vorrei, che una delle strade, insomma, che Bauxite credo debba voglia prendere, è quella un po' di sistemarsi, ma non definitivamente, di accedere a un piano un po' ulteriore, magari proprio inaugurare una collana. Io qui c'ho scritto un 1 sulla prima pagina. È un 1 che non vuol dire niente, può anche rimanere.
Speriamo che sei prima di una lunga
storia. Però questa è sempre un po' la speranza.
Assolutamente.
Quindi magari, che ne so, una casa editrice, oppure una collana all'interno, grazie a un'altra casa editrice, rimanere indipendenti, autonomi, autoproduzione, non lo so. Però ecco, sistemarci in questo senso, diventare magari in associazione, aprire una partita IVA, cominciare a ampliarci un po', sistemarci.
Una cosa importante è continuare a chiedersi, e complimenti, e grazie.
Grazie,
e vi aspettiamo di cuore.
Grazie dell'ospitalità.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Tiziana, Luciano,
scusa.
Sono il cassetto per voi invece. Fa un anno si piacerebbe?
Ma io per un anno vorrei essere qua a parlare delle stesse cose.
Ok, perfetto. Tiziana?
E io invece vorrei continuare ad avere sempre sogni nel cassetto.
Beh, bocca al lupo, e vi aspettiamo. Grazie. Per parlare di questo progetto che partirà, quindi vi aspettiamo per parlare di come, no? Di come andrà. Quindi grazie di cuore,
grazie.
In bocca
grazie
al lupo.
Grazie a voi, grazie.
Ragazzi, con noi ci vediamo lunedì prossimo. Ci sarà un gruppo musicale che suona canzoni dei IM.
Oh.
Quindi da vivo anche, quindi
rapid,
e c'è una consonante davanti a lei che è un po' antipatica.
no, perché no, io conoscevo il leader degli M, andatelo a giocare, a Massimiliano Chiamenti, che era tra l'altro un esponente, un grande artista, esponente, diciamo, del mondo anche poetico, culturale, che è morto più andare a Chiri, però era un grande personaggio.
Il gruppo si chiamava
M. Anni 70, avanguardia,
aria Bologna.
E salutiamo anche Tio, no?
È comparso,
solo una volta.
Non l'abbiamo detto, però
è scomparso. È stato bello. Grazie. Ragazzi, grazie ancora, con bocca al lupo, grazie a voi. Ci siamo il prossimo con qui da 8:30 a 10. E sabato con Siamo a Frutta dai 15:00 alle 17:00, va bene? E siamo con Lucio D'Aria, abbiamo
un
parlato di Bologna.
Straordinario, la settima luna.
No, l'ultima luna.
ma anche ultima, settima e ultima.
Intanto domenica 23, lo ridico, alle 18, alle 18 alla biblioteca Sperelliana, portate le poesie.
Prima sabato viene di domenica.
Sabato
15, Teatro Ronconi di Gubbio, laboratorio, condivisione e concerto.
E quindi da domenica alle 18
e dopo alle 18 fin tutto quanto è a
alle 18?
Dopo le 18?
Dopo le 18?
Dopo le terme.
No, aspetta, non ho capito. Dopo? Dopo? Vabbè, cena, le terme.
Crescia.
Crescia!
Oh, portate le poesie.
Bravo. Andateci, mi raccomando. Venite. Buona settimana.
Portate i malesseri.
Anche, vabbè.
O così non so se ci vengono, però venite, ecco.
I traumi.
Ancora peggio.
Se
andate.
C'è posto, perché la portate già tanto.
Ricordate di portare i vostri traumi.
Buona settimana a tutti.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Me l'ha detto ancora.
Bella serata.